Centro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno e benvenuti a Che ci fate lì? Che ci fate lì? Questa è la trasmissione di Viaggio di Controradio, domenica mattina dalle 10.30 alle 11.30, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp, se volete partecipare siete benvenuti, fare domande, proporre viaggi di cui parlare, eccetera, eccetera. Ve lo ripeto, 342-8104-111. Iniziamo con un po' di musica come sempre e poi avremo il nostro primo ospite al telefono che ci parlerà di viaggi, viaggi particolari questa volta. Vediamo un po', vabbè, sono sempre viaggi particolari quelli di cui parliamo.
Chopping up my stopping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you said love, so in the back of love. When you said love, so in the back of love. When taking advantage of.
Come primo ospite questa domenica mattina abbiamo una voce che sentiamo spesso qui a Controradio, una voce che ci parla sempre di scuola, è il preside, posso usare ancora la vecchia qualifica, preside dell'Istituto d'Arte e dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, Ludovico Arte. Buongiorno.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora, Ludovico Arte, quest'oggi dovresti parlarci di viaggi, ma sono sicuro che in qualche modo riuscirai anche a parlarci di scuola, è così, Ludovico?
Sì, perché la vostra trasmissione racconta viaggi in qualche modo speciali, straordinari, particolari di viaggiatori, come dire, coraggiosi, che hanno fatto delle cose speciali. Io non sono in realtà un grande viaggiatore, non sono andato in mete esotiche, non ho fatto viaggi, sono un pantofolaio, ho fatto in realtà la maggioranza dei viaggi, come ti accennavo un po' privatamente, li ho fatti con la scuola.
Anche questi sicuramente ora ci racconterai qualche dettaglio. Viaggiare con la scuola, con gli studenti, e avere la responsabilità di portare in giro gli studenti è sicuramente un viaggio speciale, quindi sta benissimo nella nostra trasmissione, Ludovico.
Sì, è un tipo di viaggio particolare che fra l'altro nella memoria di molti di noi, il viaggio per esempio della quinta o i viaggi di scuola, a volte si ricordano più di tante lezioni di tanti insegnanti, insomma, quindi effettivamente nell'immaginario di tutti quelle che si chiamavano gite scolastiche, che ora si chiamano un po' più pomposamente viaggi di istruzione, sono importanti effettivamente.
Hai qualche viaggio particolare o più di uno, qualche episodio particolare che è successo durante questi viaggi? Ci sono tanti luoghi comuni, no? Anche sul comportamento degli insegnanti, soprattutto nei film americani durante le gite scolastiche, ma in realtà che cosa succede in queste gite scolastiche, visto dal punto di vista da chi è responsabile del viaggio?
Ma senti, è tutto un mondo. Io allora sono nella scuola da 30 anni, ho fatto, semplificando, per circa 20 anni l'insegnante e poi ormai da oltre 10 anni il preside. Da insegnante ho praticamente sempre fatto l'accompagnatore dei ragazzi, perché io mi sono sempre molto divertito con gli studenti e ho girato tutta Europa con loro, quindi sono stato a Praga, le mete classiche, a Parigi, a Praga, a Barcellona, a Londra, eccetera, in giro per mezza Europa con loro, e poi da preside, fra l'altro preside di una scuola turistica, ti puoi immaginare quanti viaggi di vario tipo si fanno, insomma è cambiata un po' la responsabilità, l'organizzazione, ma insomma sono sempre stato dentro questa storia dei viaggi, cercando di aiutare i ragazzi a viverli come esperienze belle, e in realtà per la maggioranza delle volte lo è. Però dipende molto da come, innanzitutto dal comportamento degli adulti, perché purtroppo in alcune scuole ormai i viaggi non si fanno più perché c'è la paura della responsabilità di quello che succede, come su tante cose, e quindi alcuni presidi, alcuni insegnanti hanno smesso di organizzare i viaggi perché non vogliono entrare in quella storia lì dei rischi, diciamo. Però se tu invece li vivi in un modo positivo, tanto i rischi nella vita ci sono sempre, io dico sempre che poi la gente, la maggiore percentuale di incidenti sono gli incidenti domestici, della gente che sta in casa per paura di uscire e poi si fa male scivolando.
Lo dicono anche le statistiche, non solo tu, caro preside.
Quindi è meglio fare come te, che giri il mondo e ti godi la vita, rischi di meno che chiuderti in casa, insomma. E per la mia esperienza, ecco, questo è un primo punto che vorrei sottolineare, dipende molto dagli adulti. Se gli adulti, a me è capitato in genere di potermi scegliere fortunatamente da insegnante, dei colleghi simpatici con cui andare, con cui avevamo la stessa idea, cioè, di viaggio, poi a quel punto tutto il viaggio diventa un piacere, c'è una sintonia nelle regole dei ragazzi, i ragazzi sentono un'aria rilassata e si divertono, e quindi si coniuga l'aspetto culturale di andare a vedere dei luoghi con il piacere di andare magari poi di uscire, poi i ragazzi naturalmente vogliono andare in discoteca, fare avere dei momenti di relax fra di loro, e se gli adulti si divertono, sono rilassati, stanno insieme a loro a vivere quell'esperienza, poi l'esperienza diventa bella. Per molti ragazzi il viaggio, specialmente il viaggio all'estero, a volte, almeno una volta, era la prima esperienza di viaggio all'estero
senza genitori, fra l'altro.
Senza genitori, sì. Mi ricordo i genitori che li salutavano dall'aeroporto sul bus, perché una volta si andava spesso in bus, mi ricordo 14-15 ore di viaggio per Parigi, per Praga, per Barcellona, e salutavano con i fazzoletti come se partissero per la guerra. perché era il primo momento di stacco dalla famiglia, stacco,
certo. Qualche oggi, viaggio ragazzi, particolare, Ludovico, qualche episodio particolare che ti ha lasciato qualcosa, positivo o negativo?
Insisto, nel Creodifan appunto tanti. Una delle cose che succedono spesso è che quando tu sei in gita scolastica sei pedinato. Io mi ricordo un anno siamo stati a Lloret de Mar con i ragazzi, che è una sorta, come sai, di Rimini spagnola, vicino a Barcellona, dove si va perché costano meno gli alloggi, eccetera, e naturalmente è un luogo pieno di locali, di discoteche. Quindi appena tu arrivi c'è gente che identifica il pullman di Gonzi che vanno e arrivano e ti fermano per proporti la qualunque. Ci sono poi bande di giovani spagnoli che tampinavano naturalmente le ragazze, qui seguivano il pullman, poi arrivavano all'hotel e fuori dall'hotel naturalmente c'è tutto il gioco di corteggiamenti, di attacchi.
Queste cose quando io ero universitario, i primi anni di università, facevamo lo stesso con le scolaresche che venivano soprattutto dall'estero, che venivano a passare tipo le vacanze, esatto, di Pasqua. Addirittura avevamo, esatto, una convenzione con alcune discoteche, se imbucavamo 10-15 ragazze non ci facevano pagare, ci davano anche da bere gratis, qualcuno ci dava anche tipo 100 lire a testa per aver portato la comitiva. Quindi è una cosa, sono cose di altri tempi, immagino.
Sì, ma succede in modo diverso, ma e naturalmente lì parte tutta una guerra con gli insegnanti che non sanno bene come gestire questa cosa, se chiudere un occhio, far finta di nulla, perché naturalmente poi hanno paura che possa succedere qualcosa. In genere naturalmente non succede nulla di terribile, però qualche volta poi c'è un gioco di uso di sostanze, certo, no? Di fumo e così via. E poi ci sono le ronde notturne, tu sai che quando l'hai fatto anche tu, poi dici di scurarti la notte, il problema parte la notte, quando si dice allora è mezzanotte, si va a letto tutti e poi tutti fanno finta di chiudere la camera la porta della camera, e poi naturalmente appena gli insegnanti si chiudono in camera parte tutti gli scambi di camere, poi quelli che escono di nascosto, cioè. E allora ci sono le ronde, gli insegnanti che, quelli che se ne fregano e si chiudono in camera, e gli insegnanti che invece girano per i corridoi.
A un certo punto dovranno anche andare a dormire questi poveri.
Sì. Io mi ricordo un anno c'è stato un ragazzo, avevamo un nostro ragazzo, eravamo in Italia, e non mi ricordo dove, in quale città dell'Italia, noi avevamo questi ragazzi e loro avevano scoperto che al piano superiore c'era una scuola del nord piena di ragazzi. Allora a un certo punto naturalmente noi abbiamo fatto un po' di dopo, io ero uno di quelli che a un certo punto chiudeva la porta e buonanotte, ma alcuni insegnanti invece continuano a fare la ronda, quindi a un certo punto c'era il silenzio e uno dei nostri ragazzi, che era un personaggio particolare con la testa rasata che pesava 100 kg, a un certo punto va all'attacco del piano superiore di notte nel silenzio, quindi piano piano sale la scala per andare all'attacco di questa scuola di ragazze, e però finita la rampa delle scale trova il suo insegnante che lo stava aspettando perché evidentemente l'aveva tenuto d'occhio, e gli dice: allora, cosa fai? Ti ho detto di venire, cosa stai facendo qui? Risposta geniale: no prof, cercavo una penna. Questa frase detta, fai conto, le 2-3 di notte di un ragazzo che ha acquattato piano piano, saliva per imbroccare la ragazza e risponde: cercavo una penna.
È rimasta negli annali,
sì,
questa.
È rimasta negli annali, sì.
Questa battuta.
Insomma, sì. Però queste sono le cose che capitano. Però diciamo oggi i ragazzi fanno altri tipi di viaggi, per esempio ci sono diversi ragazzi che fanno l'anno all'estero in quarta, oppure vanno a fare viaggi con la scuola, scambi linguistici, vanno a dormire presso le famiglie, oppure per esempio adesso con l'Erasmus, che non molti sanno fuori dalla scuola che l'Erasmus è arrivato anche a scuola, mentre prima era solo dell'università.
Sì, mio nipote è andato per 3 o 4 giorni in Spagna con l'Erasmus al liceo, all'istituto nautico.
E sono esperienze, perché adesso i viaggi purtroppo costano abbastanza, e invece l'Erasmus è completamente gratuito, quindi consente anche a ragazzi che non hanno le possibilità economiche di passare anche tempi lunghi. Per esempio in quarta da noi vanno per 4 settimane all'estero, completamente spesati, alloggio, vitto, fanno gli stage, cioè. Quindi adesso per i ragazzi il viaggiare anche all'estero, adesso è tornato di moda l'Interrail, insomma, anche privatamente, quindi
l'Interrail, davvero?
Sì, no. Sì.
Questa
sì.
Non lo sapevo, che l'Interrail sono legati tanti ricordi, in genere era il viaggio da fare alla fine della scuola, comprare il biglietto Interrail,
esatto,
e partire in treno.
Esatto.
Ludovico, una domanda che faccio spesso è che cosa alla fine di un viaggio, di una gita scolastica, no, alla fine di un viaggio normale rimane la voglia, si inizia già a pianificare il prossimo viaggio, perché moltissimi di noi rientrando negli ultimi giorni dice: e ora che si fa? E ora dove si va? Al ritorno della gita scolastica è lo stesso o sei semplicemente grati che tutto sia andato per il meglio e tutto è andato bene?
No, allora, in gita scolastica quello che succede è che i rapporti fra gli insegnanti che accompagnano e con i ragazzi cambiano, perché ci vedono in borghese, in una situazione diversa, magari andiamo a bere una birra tutti insieme, eccetera, scherziamo in un altro modo, sui bus si canta, si balla, eccetera. Questa cosa al ritorno cambia le storie, perché non ti vedono più come quello che mette i voti, che spiega dietro la cattedra, scatta una relazione fra persone, diciamo, con tutti il bello e il brutto dell'essere persone, anche le emozioni che girano, che magari invece a scuola trattieni a volte, eccetera. Quindi io in genere torno davvero arricchito dalla relazione, sale di qualità, e poi anche per noi è un modo diverso di conoscere i ragazzi, insomma. Forse oggi una cosa che si potrebbe dire, per esempio, mi fa piacere dire, è che quando ero ragazzo io almeno pensavo che mi sarebbe piaciuto andare negli Stati Uniti, oppure allora nei paesi dell'est europeo, per me quelli erano i luoghi più attrattivi. Oggi, come sai, i ragazzi guardano al Giappone. Se tu chiedi alla maggioranza dei ragazzi dove vogliono andare, sarà perché, come sai, guardano gli anime, leggono manga e mangiano sushi dalla mattina alla sera. Loro sono appassionati di Giappone, di Corea, eccetera. Quindi il viaggio del cuore di un adolescente oggi, nella stragrande maggioranza dei casi, è il Giappone. E a me questa cosa mi porta anche molta curiosità, nel senso che a me, per esempio, farebbe molto piacere fare dei viaggi con i ragazzi in Giappone e farmi raccontare con il loro sguardo come loro vedono questa realtà, che per loro è, per mille motivi che ancora devo capire bene, è molto evocativa, insomma, molto, gli parla, gli dice delle cose, insomma.
Molto interessante queste ultime valutazioni che in qualche modo ci arricchiscono, perché non ero a conoscenza di questa voglia dei ragazzi del primo posto di andare a visitare all'estero sia appunto il Giappone. Ludovico Arte, preside dell'Istituto Tecnico Marco Polo di Firenze, una Che ci fate lì un po' diversa quella di oggi, ma molto molto interessante, credo che i nostri ascoltatori siano d'accordo. 342-8104-111. E sicuramente ci risentiamo su queste frequenze, signor preside.
Grazie.
Mi raccomando, grazie. Si prende cura dei ragazzi. E allora, ultima valutazione, continuiamo a farle queste gite scolastiche, soprattutto per l'arricchimento reciproco e il miglioramento dei rapporti fra ragazzi e il corpo docente. Non devono morire, devono rimanere, anche se ci sono grosse responsabilità, giustamente.
Sì, no, no, ma sono esperienze davvero belle, belle per tutti, straordinarie. Forse diciamo, mi verrebbe da fare una sottolineatura su questo. Troppe volte le gite scolastiche sono giri un po' patinati nei luoghi, cioè certo. Vai a vedere la chiesa, vai a vedere la piazza, eccetera. Forse bisognerebbe trovare il modo di entrare un pochino più dentro la vita delle persone.
E questo è anche il goal, il target difficile da raggiungere anche dei viaggi di contrarando, cioè andare in giro il più esatto. possibile, meno da turisti, e cercare di capire quello che si vede. Non è una cosa facilissima, si può fare soltanto se c'è veramente qualcuno che conosce il posto che si va a visitare veramente veramente bene e non ha il secondo fine di fare soldi, cioè, perché anche la guida a volte però questo qui è molto difficile ed è secondo me il cuore del viaggio fatto
sì,
bene.
Perché il rischio è che a volte loro vanno nei posti e in realtà non hanno capito granché della cultura, della vita, delle persone che stanno lì, eccetera. Da noi diciamo il salto di qualità si ha soltanto con gli scambi linguistici, cioè quando c'è uno scambio fra una scuola per esempio italiana e una scuola straniera, i nostri ragazzi sono ospiti per alcuni giorni di coetanei in casa, quindi a quel punto vivono per alcuni giorni dall'interno insieme a quella famiglia lì, il quotidiano, parlano, condividono la scuola per alcuni giorni, poi riospitano qui i loro coetanei. In quel caso c'è uno scambio più intenso e lo vedi perché poi quando si lasciano sono emozionati, piangono, si lasciano i contatti, a volte sono amicizie che rimangono, che durano nel tempo, quindi c'è stato uno scambio importante. Credo che per il futuro questa dovrebbe essere il più possibile la strada dei viaggi di istruzione.
Io ti stavo salutando, però sono arrivati un paio di commenti che leggiamo insieme, poi ti lascio andare alla tua domenica, signor Preside. Io sono una docente di arte, le gite si programmano tra maggio e febbraio e si parte a marzo, un lavoro immane, altro che la gita. Sono viaggi bellissimi, ma prevedono e muovono molta energia. Fate una puntata sugli scambi, i ragazzi vanno e ricevono in famiglia. Va bene, teniamo conto. Poi c'è un altro, è l'ultimo e poi chiudiamo. L'Erasmus sì. di cui parla il preside lo ha fatto mio figlio alla fine del quinto anno del liceo linguistico. 8 mesi in Spagna, esperienza meravigliosa. Grazie Ludovico Art, il preside anche di Controradio, perché ti sentiamo spessissimo in qualità di preside, e oggi anche parlando di viaggi, in fondo abbiamo parlato anche della nostra scuola. Buona giornata, buona domenica.
Grazie, buona giornata anche a te, anche a voi. Ciao Jimmy.
This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
È interessante, interessante il tema delle gite scolastiche, se anche voi avete qualche ricordo, ma anche se volete parlare di uno dei vostri viaggi particolari, speciali, mandatemi delle email e magari io poi vi contatto. Finora sto scegliendo io le persone che raccontano i viaggi, però se qualcuno ha dei viaggi particolari da qualunque punto di vista e volesse raccontarlo qui alla radio insieme a me la domenica mattina, potete lasciarlo la mia email di Controradio è Jimmy con la G iniziale e la Y finale @controradio.it. Fatemi delle proposte, io vi chiamo, mandatemi il numero di telefono e poi magari parliamo di uno dei vostri viaggi. Un'altra cosa che potreste fare, sempre usando quell'email, è richiedere di pianificare un viaggio. Se voi mi dite io vorrei andare in tale posto, puoi farmi un itinerario di 10 giorni, di 5 giorni. Per esempio, sto lavorando a un viaggio in Alaska, che è il mio sogno di viaggio, dove vorrei andare a tutti i costi, stavo vedendo che per fare il minimo di quello di cui voglio fare ci vogliono almeno 16 giorni. Naturalmente, andando in Alaska, partirei da Vancouver US, dal confine, c'è una Vancouver anche negli Stati Uniti d'America, oltre che in Canada, sono una sui due lati del confine fra Stati Uniti e Canada, il confine ovest, ad ovest. E praticamente include anche la crociera all'interno di quelle che sono le chiamano dei inland waters, le acque interne, sono il famoso passaggio di nord-ovest, dove si può navigare non in pieno oceano ma in acque, diciamo, protette da isole, penisole, eccetera eccetera. E quindi anche voi, se avete un viaggio che volete fare, io vi posso in qualche modo aiutare con l'itinerario. Il tutto sempre alla mia email Jimmy con la G e la Y finale @controradio.it. Naturalmente, per qualcosa di più rapido e veloce, c'è sempre il nostro numero WhatsApp 342 8104 111.
Personality. It's not here. It disappears. lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Guaranteed personality. I'm now lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. I'm all lost.
È un altro personaggio che ultimamente è diventato un grande viaggiatore, ce l'abbiamo in radio, è uno di noi, one of us, sto parlando del mitico Alias. Buongiorno Alias.
Buongiorno Jimmy.
Allora,
siamo in diretta?
Siamo in diretta. Stavo dicendo che tu negli ultimi anni ti sei scatenato, ma quanti viaggi all'anno stai facendo? Almeno un paio dalle foto che arrivano su Facebook, è così?
Ma guarda, mediamente un viaggione l'anno senz'altro, però se ce ne due meglio.
Certo. Senti, hai iniziato a viaggiare di più da quando ti sei pensionato, praticamente, così Alias?
Ma no, veramente no. Guarda, i viaggi più grossi ho iniziato a fare nei primi anni 90, il più grosso è stato nel 93, cioè più lungo, in Messico. Poi dopo per anni siamo andati, parliamo sempre al plurale, io e moglie, Thailandia, Indonesia, i paesi orientali, poi Nord Africa, che ne so io, e poi naturalmente
ti abbiamo perso. Abbiamo perso.
Pronto,
ti abbiamo perso per un secondo, ora ci sei di nuovo. Sì.
Ci siamo?
Sì, ci siamo.
Dove eravamo rimasti?
Stavi descrivendo i viaggi del passato, quelli lunghi con la moglie degli anni 90, e poi di recente stai continuando. Ci vuoi parlare di un viaggio recente? Così?
Sì, ecco. il più recente è stato quello in Perù. Che abbiamo fatto fra ottobre e novembre, perché è la stagione anche migliore per andare in Perù. Capito?
Senti, i tuoi viaggi sono interessanti e importanti perché tu non vai con le agenzie, tu praticamente studi, ti fai il tuo itinerario e poi ci vai naturalmente anche cercando di stare attento al costo del viaggio. È così, Alias?
Sì, allora, però il recente viaggio in Perù e anche uno ancora più recente di due anni fa in Argentina. Diciamo, i voli aerei non li ho preparati da me, ma tramite agenzia. E poi dirò anche un particolare.
Sì.
Il viaggio in Perù che abbiamo fatto appunto di recente, organizzato i voli dall'agenzia, poi il hotel e quant'altro, no, l'abbiamo fatto in maniera personale. I voli, perché dico che forse l'agenzia può essere meglio, perché i prezzi fra farlo da te, il volo, o farlo in agenzia non cambia di molto. Però il caso specifico, il volo per il Perù che abbiamo fatto quest'anno era un KLM, era un Firenze-Amsterdam, Amsterdam-Lima, è atterrato a Lima con 3 ore e mezzo di ritardo. Quindi grazie anche all'agenzia siamo riusciti a recuperare, a far avere un rimborso dei biglietti, capisci?
So benissimo di cosa stai parlando, perché qualche volta è successo anche a noi qualche ritardo e praticamente l'agenzia poi si fa carico di cercare esatto, di farti avere il rimborso facendo tutta la burocrazia,
esatto, che abbiamo già ricevuto, perché KLM è una compagnia, diciamo, seria, insomma.
Cioè, e quindi però rimane il fatto che l'itinerario praticamente è libero, cioè decidi tu praticamente ogni giorno che cosa fare e dove andare.
Sì, diciamo, l'itinerario ce lo disegniamo prima di partire con tutte le varie tappe, eccetera, anche perché un viaggio così lungo non è che lo puoi improvvisare, dice, ma oggi andiamo di qua, andiamo di là. devi insomma sapere, avere diciamo organizzato, aver prenotato soprattutto in base a prezzi, tariffe eccetera.
Ecco. Cosa, comunque, cosa ti ha colpito di più del Perù?
Dunque nel Perù in generale mi ha colpito un po' la gente, veramente gente bellissima e posti meravigliosi. In particolare mi ha colpito la città di Cusco, che veramente ha un centro storico meraviglioso. E poi la cosa più bella che ci ha praticamente colpito sono le alte quote. Ora, come tu sai, andare a 3.500, 4.000, 4.900 metri non è
tanta roba.
È tanta roba, diciamo, per un abituato come me che al massimo vado a Monte Morello o a Monte Ceceri.
Cosa c'è a Monte Ceceri, Alex? Cosa vai a fare a Monte Ceceri? Una parentesi.
No, una passeggiata a Monte Ceceri o alla Consuma si tratta sempre di 800 metri.
E invece lì si passano i 4.000, si arriva vicino a 5.000 metri volendo in Perù.
Insomma, cambia un po' il film, quindi bisogna un po'... Noi abbiamo fatto come prima tappa non Lima punto d'arrivo, ma abbiamo saltato, siamo andati direttamente a Arequipa, che è nel sud, e da Arequipa si va a vedere il Col Cacenio, dove tu puoi vedere volare i condor.
E il condor passa?
Davvero, il condor, che è il secondo uccello del mondo con le ali più ampie, ed è una sensazione bellissima vedersele volare sopra la testa. Vicino a Arequipa c'è anche un posto, si chiama la Via del Silar, è una cava di marmo bianco con delle sculture anche fatte da scultori locali, in particolare molto bella. Poi abbiamo visto, siamo andati sempre in bus prenotato da qui.
Attenzione.
Sì. In bus siamo andati a Puno, che è la città che si affaccia sul lago di, si scrive Titicaca, ma si pronuncia Titicaca.
Alla Fiorentina praticamente.
Bravo.
Hai visto? E quindi viaggio in autobus con i locali, non c'erano turisti su
quello. Sì, local, o piccoli bus o medi, insomma, si viaggia bene, ecco. L'isola di Uros è all'interno del lago di Titicaca, che però un po' mi ha deluso perché è diventato un po' troppo meta turistica, quindi insomma, comunque è bello da vedere ovviamente. E poi appunto Cusco è la città, diciamo, tra l'altro a Cusco c'è stato anche Tony Topazio 40 anni fa.
Ah, quindi dovremmo sentire Tony Topazio, dovremmo mettervi insieme per le differenze, certo. Per vedere le differenze ora e allora.
Esatto. Da Cusco ci si sposta per andare alla Valle Sacra, ci sono anche delle bellissime saline in montagna, pensa a un posto in alta montagna, non so se 3.500-4.000 metri, dove sono le saline, ci lavora una cooperativa e estraggono il sale che poi viene distribuito ed esportato in tutto il mondo. Cusco, ripeto, è bellissima, ne vale veramente la pena, è un centro storico favoloso. Poi da Cusco ovviamente ti muovi per andare a Machu Picchu.
Allora senti, informazioni importanti, come ti muovevi? In autobus soltanto, sulla macchina a noleggio? Qual era?
Solo in autobus, c'è la Inca Tour si chiama, ed è la compagnia ufficiale che organizza i viaggi in autobus a prezzi decisamente buoni, organizzati bene, puntuali, non c'è problemi.
E per quanto riguarda gli hotel, come li sceglievi?
Hotel tramite Booking, come fanno quasi tutti al mondo.
Cosa fai? Tre stelle, ma anche di più.
Si parte dalle valutazioni. Quando vedi un 9,5 è buono, quando vedi un 7 un po' meno, se vedi 6 lascia perdere.
Eventi particolari, avventure belle o brutte, o quando ti sei sentito un po' in pericolo o in difficoltà viaggiando?
No, sì. il pericolo è a Firenze, no, non in più. Dunque, no, l'unica cosa è che l'altezza sì, mi ha dato un po' fastidio, ti senti il naso un po' chiuso, puoi avere un po' di giramento di testa, ma insomma in generale va bene. Basta magari, ecco, prima di andare a 5.000 metri parlate con il vostro medico di fiducia e organizzatevi di conseguenza. No, io volevo dire che appunto da Cusco ci si muove per andare a Machu Picchu, ma bisogna prenotarsi per Machu Picchu un paio di mesi prima da qui, dall'Italia, perché il numero è a numero chiuso.
Sì, ho letto da un paio d'anni, credo, forse un po' di più. Bisogna, sì, esatto. bisogna prenotarsi, anche lì hanno il problema dell'overtourism che c'hanno un po' dappertutto, sì. nei luoghi più belli del mondo, naturalmente, la gente ci vuole andare.
E forse è meraviglioso, è una roba fantascienza, cioè proprio da visitare senz'altro. Si fa un percorso prima in treno e poi dalla città di, c'è cioè una città diciamo alla base di Machu Picchu da cui partono dei pullman, uno se lo può fare a piedi, e a piedi mi pare siano 4 ore, però siamo in una quota tipo 4.000 metri, insomma fate voi.
Bisogna essere, bisogna averci il fisico per andare in insomma, salita a 4.000 metri.
È diverso il camminare 4 ore in pianura in Val d'Arno, capisci?
Quindi sempre attenzione, attrezzature e anche le possibilità personali. Arriva un commento di un Domenico, non è Domenico Guarino, un altro Domenico, che dice: a me ad Arequipa mi hanno rapinato. Hai avuto l'impressione di poter essere rapinato? Sei stato in dei posti in cui non ti sei sentito a tuo agio mentre eri in Perù?
No, la sensazione no, assolutamente. Certo, se uno a mezzanotte di sera va a giro magari in strade non proprio centrali, non proprio le zone turistiche, probabilmente ti può capitare.
Questo ovviamente ti può praticare anche a Firenze ultimamente.
Può capitare anche alla stazione Santa Maria Novella.
Dietro la stazione Santa Maria Novella. E quindi va bene.
No, le ultime due cose, poi ti lascio. Allora, intanto le foglie di coca. Allora, in tutti, come chiamiamo, luoghi turistici, insomma, tu puoi acquistare un pacchetto di foglie di coca e masticandole servono per evitare questa sensazione di mal di testa, diciamo, che dà l'alta quota. Certo. Oppure puoi prendere anche il mate di coca, che sarebbe una sorta di infuso, oppure ci sono anche caramelle di coca, eccetera. Ovviamente te le mangi, te le ciucci, fai quello che ti pare, però poi non deve portare indietro, perché alla frontiera ti può creare dei problemi.
Senti, l'effetto è molto blando, però non è che...
Sì, no, poi non è che, insomma, vabbè.
E fate voi, noi diamo l'informazione.
L'ultima cosa, si mangia molto bene in Perù, si spende giusto. Io ho mangiato ottima la trota fatta sulla plancia, buonissima, e poi anche altri tipi di mangiare. E se poi andate appunto a Cusco, visitate il mercato di San Pedro, bellissimo, stupendo, si può mangiare a prezzi 5 euro lasci lì, perché ho mangiato anche troppo. E ancora l'ultima cosa, noi da Cusco abbiamo preso un volo aereo per Lima, e poi da Lima siamo andati a Aruba per stare una settimana sul mare. Aruba è un'isola che si trova a nord del Venezuela, siamo in pieni Caraibi e appartiene alle isole dell'Olanda, isole antille olandesi. E infatti prima parlavo della KLM, perché la KLM è consociata alla LATAM, che è la compagnia aerea che appunto da Cusco ti porta ad Aruba, e poi da Aruba siamo rientrati in Italia via Amsterdam.
Alias, fra tutti i viaggiatori sei quello che ha dato più informazioni proprio importanti proprio per viaggiare, perché come premesso, praticamente a parte l'uso dell'agenzia per la prenotazione del viaggio aereo, questi sono viaggi fai da te, che indubbiamente ci vuole però più tempo, eh. Il problema è che a viaggiare da sé ci vuole praticamente un sacco. Quanto sei stato? Quanto è durato questo viaggio?
In Perù mi pare sui 15 giorni, sì. Una settimana a Aruba.
Cioè. Una settimana a Aruba. Grazie Alias, grazie davvero. Sono sicuro che i nostri ascoltatori hanno apprezzato e visto il modo con cui viaggio, le informazioni che riesci a dare, che sono utili a chi volesse fare come te. Ci risentiamo probabilmente per un altro dei tuoi viaggi. Ciao Alias, buona domenica.
Perfetto, ciao, buona giornata. Ciao.
Grazie per le notizie e buona domenica, dice Carmelo. E ringrazio anch'io Alias. Veramente? Se dovessi fare un altro viaggio da solo in un posto che non conosco, la prima cosa che farò è chiedere ad Alias se c'è già stato, per avere le dritte. Bello, no? Intervento di Alias. 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Siamo in chiusura di Che ci fate lì? La trasmissione di Viaggi di Controradio ritornerà domenica prossima, come sempre dalle 10.30 alle 11.30.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
At the supermarket. Well, the last time I was picking up